gli incontri di Rete 1.
Buongiorno, ben ritrovati da Michela Daghini. Oggi siamo in campagna, siamo vicino a Bologna, nel bolognese, immersi in un'oasi di verde che si intravede già da lontano e che è Naturama. Sono oltre 7 ettari di terreno, una macchia verde scuro tra le colline, punteggiata da più di 2000 alberi che si stagliano verso il cielo e sono olmi, querce, betulle, salici, ulivi e quasi 20.000 tra piante e arbusti. Un paesaggio che parla di biodiversità, ma anche di rispetto e di cura. E qui alcuni animali domestici, ci sono anatre, oche, galline, tartarughe e polli, vivono liberi accompagnati fino alla vecchiaia. E Naturama non è solo un rifugio naturale, ma anche un centro di pensiero, sede della scuola di alta formazione per professionisti nella relazione con gli animali e la natura e dell'istituto di formazione zoantropologica che indaga proprio il legame profondo tra l'essere umano e le altre specie. Sono arrivata qui in occasione di un convegno, è il convegno sul postumanesimo, la corrente di pensiero che propone un nuovo umanesimo più attento all'ecologia e alla complessità della vita di tutti gli esseri viventi. Il clima è molto conviviale, si mangia a tavola tutti assieme, si discute, si passeggia nel verde. E anima di tutto questo è il filosofo, etologo e zoantropologo Roberto Marchesini, autore di numerose pubblicazioni, ricordiamo almeno le due più recenti, L'educazione sentimentale e Creatività animale. E in sua compagnia conosciamo meglio questa realtà. But your home is in the sky. On your own you fly somewhere. Roberto Marchesini, buongiorno e grazie per averci accolto in questo spazio speciale.
Buongiorno a voi.
Come nasce e perché nasce Naturama?
Perché per me è importante che la teoria sia collegata alla pratica. Quindi nel momento in cui io esprimevo determinate idee di rapporto con la natura, di rapporto reale, concreto, con gli alberi, le piante, gli uccelli, gli insetti, i mammiferi, era necessario che potessi realizzare un posto dove queste cose venissero messe in pratica, si trasformassero in prassi, anche per correggere eventuali mie idee, nel senso che io penso che sia sbagliato pensare all'immagine tradizionale del pensatore che se ne sta chiuso dentro una stanza e fa delle teorie, ma è necessario invece dialogare col mondo della natura, avere delle idee, dialogare, chiedere, proporre, ma poi sentire anche quell'altra campana, insomma, sentire anche la natura cosa ti risponde. Quindi la mia è un'idea di filosofia pratica, una filosofia che ci porti nel mondo, non che ci allontani dal mondo. Quindi Naturama è un po' l'espressione di questo tipo di filosofia pratica.
È una ricerca continua, possiamo dire, sul territorio. Ci sono moltissimi tipi di piante, c'è una biodiversità ricercata giorno per giorno con un'attenzione e una cura anche nella scelta proprio delle singole piante che mi ha mostrato poco fa. Questo ha richiesto un grandissimo impegno, ma la biodiversità è un punto centrale di questo luogo, di questo potremmo chiamarlo un giardino botanico anche, non solo, vivo.
Sì, diciamo che la differenza è sostanzialmente questo. Uno propone, uno ha un'idea, ma nello stesso tempo la natura stessa ti deve dare le correzioni. Ti deve dire guarda che questo albero non sta bene qua, c'è troppo sole, c'è troppa ombra, non è collegato correttamente con queste altre essenze che tu stai mettendo. Il terreno va comunque corretto nelle sue caratteristiche. Quindi diciamo che a differenza di quello che può essere l'idea tradizionale di un giardino botanico, Naturama è una co-costruzione, cioè io ovviamente ho pianificato molto, nel senso che ho dato le mie idee, le mie direttive su quello che volevo, ma sono stato corretto dalla natura e sono stato aiutato e la natura ha messo del suo, cioè meno male ci sono state delle cose che sono venute su spontaneamente e che io ho lasciato perché Appunto, intendo, anche da un punto di vista filosofico, che l'essere umano debba dialogare col mondo, non debba imporre se stesso al mondo, non debba neanche allontanarsi dal mondo. No? Non sono neanche dell'idea del cosiddetto parco naturale dove l'uomo non fa niente, è completamente escluso. Io parlo di un'ibridazione dove è presente l'essere umano, ma non un essere umano che sostanzialmente guarda solo a se stesso e che vuole controllare tutto, ma un essere umano che si mette in dialogo e che accetta che anche gli altri esseri viventi dicano la loro.
Infatti, poco fa in un intervento faceva l'esempio delle talpe e qualcuno dice: c'è il problema delle talpe, vanno eliminate. No, le talpe fanno parte di un territorio, di un parco, e lei diceva: la vita che non vediamo è la parte più importante e quindi va rispettata.
Sì, diciamo che per difendere, diciamo, l'ambiente, gli ecosistemi, molti pensano al panda, molti pensano all'elefante, molti pensano, diciamo, agli animali in qualche modo simbolo. In realtà tutto viene dalla terra, cioè nel momento in cui tu impoverisci il terreno, cioè stai distruggendo realmente tutto ciò che viene sostenuto da quel terreno, cioè le piante e poi gli animali che si nutrono di vegetali, i carnivori e via dicendo, cioè tutta la catena trofica crolla se non c'è, diciamo, una manutenzione corretta del terreno. Purtroppo l'agricoltura industriale, a differenza di quella rurale, è un'agricoltura che desertifica il terreno, che lo distrugge. E questo è il grande problema, diciamo, che abbiamo.
Anche per questo terreno è stato così, ha dovuto in qualche modo ridargli vita.
Sì, no, praticamente tutto lo strato di humus era completamente distrutto, quindi ho dovuto lavorare proprio per ricostruire questo strato di humus in 10 anni di duro lavoro per riprendere questa situazione. E le talpe danno il loro contributo perché naturalmente sotto arano evitano la sussidenza, cioè l'impacchettamento del terreno. E questo è molto importante, quindi diciamo che è importante ascoltare la natura perché lì avvengono degli equilibri che si perdono alla notte dei tempi e un territorio va riconosciuto, dobbiamo imparare ad ascoltare. Ecco, postumanismo è in fondo questo, cioè superare l'idea di un essere umano completamente disgiunto dalla natura, un essere umano autarchico, un essere umano antropocentrico, un essere umano un po' solo dal mio punto di vista, che è un po' la caratteristica di questa fine dell'umanismo che vediamo, che abbiamo visto, insomma, bene o male, io dico sempre, il grande trauma sono state le due guerre mondiali, cui l'essere umano ha visto la capacità, che aveva di distruggere se stesso e di distruggere il mondo. E da lì è nata, secondo me, una riflessione, cioè potremmo dire che lì l'età moderna è terminata, ed è iniziata una nuova era, adesso è difficile capire come si chiamerà, postumanismo molto probabilmente è semplicemente una fase di transizione, ma non si tratta di fortificare tecnologicamente l'essere umano, ma innanzitutto fortificare la sua esistenza, fortificarlo dentro, dandogli forza. E per dargli forza è come con una pianta, bisogna preparare bene il terreno, bisogna fare in modo che la pianta possa dialogare, che la pianta possa avere delle simbiosi. Perché la pianta da sola non potrebbe sopravvivere senza il rapporto con gli altri. Ecco, fortificare l'essere umano significa ricostruire quelle simbiosi che un po' abbiamo perduto con il mondo non umano.
Proprio in questi giorni si sta tenendo il terzo convegno, la terza edizione di questi convegni sul postumanesimo. Arrivano persone da tutto il mondo. Poco fa è intervenuta una ragazza del Sud America. Ci sono ragazzi, studenti che arrivano un po' dappertutto. È anche un modo per ritrovarsi in un comune sentire.
Certo, diciamo che è soprattutto un desiderio di convivialità, perché accanto a questo rischio appunto di solitudine, di un egocentrismo solipsistico, no? Di un egocentrismo, quel fenomeno, no? Giapponese, l'hikikomori, no? Del ragazzino che si chiude dentro la stanza e non vuole uscire, noi rischiamo che stia diventando questo uno stile di vita, un modo di esistere, no? Ci chiudiamo dentro una stanza. Con i nostri social media, con i nostri giochi elettronici, con le varie piattaforme che ci consentono di guardare tutti i film che vogliamo, e abbiamo la falsa illusione di essere bastevoli a noi stessi. E questo è il grande rischio, no? Questo è veramente il suicidio esistenziale della persona. Io quando parlo di educazione sentimentale parlo di un'educazione alla relazione col mondo, alla relazione con gli altri, alla convivialità. E c'è questa esigenza, è forte questa esigenza. Chiaro che ci possono avere anche idee differenti, ma il punto centrale è la voglia di stare insieme, la voglia di confrontarsi, la voglia di dialogare, la voglia di sentire che in fondo il dialogo è la cosa più importante che ha l'essere umano, la sua grande capacità di dialogare. Quindi postumanismo non vuol dire superare l'uomo come solitudine, rafforzare alcune delle qualità più belle dell'essere umano, che è la capacità dialogica, che è la capacità di osservare il mondo, di lasciarsi ispirare dal mondo, di avere il mondo come momento di rivelazione di altre possibili dimensioni esistenziali.
Infatti, lei Roberto Marchesini ha richiamato spesso nei suoi studi, nelle sue conferenze, nei suoi testi anche questa idea dell'animale come soglia che ci apre a dimensioni altre, altrimenti a noi sconosciute, dimensioni che ci ha fatto conoscere, nelle quali è riuscito a calarci e che ci hanno ispirato anche nella vita. Un altro esempio che ha sempre fatto è la domesticazione del cane, che da sempre, dalla notte dei tempi, accompagna la storia dell'umanità. Umano e non umano che si incontrano per dialogare.
Sì, diciamo che io sono venuto da una tradizione assolutamente di strumentalizzazione della domesticazione, cioè l'idea che con la domesticazione l'uomo avesse realizzato delle macchine sostanzialmente che servivano ai suoi fini. E la domesticazione è un processo molto più complesso. La domesticazione è un processo di incontro, di alleanza, di simbiosi molto spesso, di scambio anche di tipo epidemiologico, di malattie, e il processo di domesticazione è reciproco, cioè come noi abbiamo domesticato il cane ha domesticato noi, ci ha cambiato, ci ha modificato. Il cavallo ci ha modificato, il gatto ci ha modificato. Quindi dobbiamo iniziare a guardare la domesticazione in una maniera ecologica, non in una maniera, come dire, strumentale. E questo è ancora una volta il frutto di una visione antropocentrica, no? Che dice siamo noi che controlliamo, gli altri non semplicemente sono degli strumenti o sono delle risorse che servono ai nostri fini. Ecco, superare il postumanismo è anche un superare questo antropocentrismo. Non è il classico antropocentrismo etico, quello bene o male contro cui si è battuto l'animalismo, l'antispecismo, eccetera. È contro l'antropocentrismo ontologico, cioè l'idea che l'essere umano sia bastevole a se stesso. In realtà gli altri animali e le piante anche ci hanno cambiato, ci hanno modificato e continuano a farlo. E come dico sempre, gli uccelli non ci hanno insegnato come volare, gli uccelli ci hanno insegnato prima di tutto che si può volare. E quindi prima ancora di costruire macchine volanti, l'essere umano ha iniziato a immaginare, a volare con le ali degli uccelli, a pensarsi di librarsi nel cielo, di stare in quella dimensione. E da lì nasce la spiritualità, nasce l'idea di un angelo, nasce la verticalizzazione. Nasce aspetti della danza, per esempio, il voler stare sulla punta dei piedi proprio per andare più in alto. E poi, ovviamente, dopo, grazie anche a Leonardo da Vinci, con l'ornitottero, l'idea di costruire delle macchine volanti, certo. Ma gli uccelli, prima di tutto, ci hanno detto: guardate che c'è un altro modo di vivere, non c'è solo il vostro.
Dovremmo forse ascoltare di più la natura e dialogare di più anche con il non umano, con il mondo animale non umano, lei ci dice Marchesini. E in uno dei suoi testi, che è appunto l'educazione sentimentale, ci sono diversi punti, diversi capitoli. Uno riguarda proprio anche l'entrare in empatia con il mondo animale non umano, perché è anche il sentimento che poi ci muove. Perché non basta il discorso teorico e razionale, ma ci vuole qualcosa che poi ci spinga a muoverci all'azione. In questo senso, lei in fondo è sempre stato vicino a questo mondo e lo ha amato fin da bambino, fin da ragazzino, innamorandosi degli insetti per primi.
Sì, diciamo che io ero affascinato, cioè per me il mondo animale era la dimensione della meraviglia, che ritengo che sia una delle emozioni, delle sensazioni, dei sentimenti più importanti e che è fondamentale nei bambini, che molto spesso gli adulti non prendono in considerazione o tendono un po' a frustrare, a disconoscere. La meraviglia invece è un'apertura, è un essere estasiati, essere riempiti dal mondo, in un entusiasmo che ti prende nell'osservare qualcosa che ti colpisce. È com'è il micromondo delle formiche, le vespe che costruivano i loro alveari, le api sui fiori. Mi meravigliava, mi riempiva di meraviglia, di commozione. E questo, secondo me, è la prima parte della voglia di conoscere, no? Perché nel momento in cui tu sei coinvolto, dopo entra anche la razionalità e la capacità di riflessione, eccetera. Ma prima di tutto ci vuole il coinvolgimento, cioè c'è la voglia di fare. Molto spesso io dico alle persone, per te è importante leggere? Sì, leggi? No. Vedi che non è la razionalità, cioè è il coinvolgimento, no? Cioè se tu sei coinvolto a fare una cosa, non c'è verso, la fai perché è più forte di te, perché ti prende dentro. Quindi, secondo me, non è possibile rispettare gli altri solo in maniera razionale, solo in maniera fredda. Bisogna amare il proprio prossimo. E questo è un insegnamento che c'è in qualunque tipo di religione, cioè alla base, facendo un po' la tara a tutte le assurdità che a volte si sentono nelle varie religioni, però la base di ogni religione è l'amore per il prossimo, l'amore per l'altro, l'amore, perché anche la fede è amore. Ecco, io penso che questo sia un aspetto fondamentale, no? Cioè io ho coltivato questo amore, l'ho coltivato anche grazie ad aver avuto dei genitori che hanno favorito questa mia tendenza. Una madre che riteneva che la cosa più importante fosse la donazione, un padre che riteneva che la cosa più importante fosse la creatività e quindi guardare il mondo sotto diverse prospettive. Sicuramente io devo riconoscere che i miei genitori sono stati molto importanti nella mia vita, però mi hanno insegnato anche le formiche, mi hanno insegnato anche le vespe. Cioè non è che solamente gli esseri umani mi hanno insegnato, mi hanno insegnato anche le piante. Quanto mi hanno insegnato le piante di Naturama? E quanto tempo le ho studiate prima di costruire Naturama? Almeno 30 anni prima di costruire Naturama. Io ho studiato gli alberi, le piante selvatiche, gli arbusti, che cos'è una siepe arborea arbustiva messa insieme, abbinata, che possibilità dava agli uccelli, quali erano le essenze che potevano richiamare e dare la possibilità di cibo agli uccelli, perché non ha senso fare un parco che non sia anche un beer garden, che non sia anche un giardino abitato da insetti, da anfibi, da... E per ciascuno di questi devi costruire, devi pensare e co-costruire, come dico sempre, e cercando di trovare le essenze giuste per riuscire a fare questo. Quando è primavera qua si riempie di uccelli di tutti i tipi. Qua ci sono le cicogne, ci sono le upupe, ci sono usignoli, le cince allegre, verdoni, verze, cioè c'è di tutto. E ci sono anche i gatti. La dimostrazione è che il problema non sono i gatti. I gatti, certo, possono essere dei grandi predatori, ma il fatto che gli uccelli non hanno più possibilità di rifugiarsi da nessuna parte, non hanno più possibilità di riprodursi, non hanno più possibilità di alimentarsi. Quando negli anni 60 R.H. Carson scrive Primavera silenziosa, non è silenziosa perché c'erano i gatti, è silenzioso perché avevamo distrutto completamente con l'agricoltura industriale la possibilità di insetti e di nutrimento agli uccelli.
Prima mi ha fatto fare un giro perlustrativo ed è incredibile appunto quanti tipi di piante ci sono, e anche arrivando da lontano si vede questa oasi di verde rigogliosissima che richiede evidentemente anche molta, molta cura, e nella quale ci saranno anche spazi di, e già ci sono, di creatività, di arte, di teatro, di lettura, di poesia. Ci sono delle poesie legate ai singoli alberi. Quindi uno spazio che ha voluto per immergere nella natura poi l'arte e la cultura.
Sì, che sta diventando un esempio internazionale, perché il gruppo Postumanista è un gruppo internazionale che tra l'altro è presente non solo in Europa, negli Stati Uniti, ma soprattutto e tanto anche in Asia, in Africa. E quindi c'è veramente una comunità incredibile di persone con retroterre culturali differenti. Però quando ho parlato della co-costruzione di Naturama e quando sono venuti a Naturama a vedere, hanno detto anche noi vogliamo fare Naturama, anche noi vogliamo avere una struttura di questo tipo, dove le piante, la natura, le scienze non sono disgiunte dall'arte, non sono disgiunte dalla poesia, dal teatro, facciamo le arti nel bosco, facciamo attività di mimo, di teatralizzazione. Cioè tutto è riunito, no? Un po' come nelle cosiddette epistemologie indigene, no? Dove tutto si connette, dove non c'è una disgiunzione tra le diverse cose, ma c'è una trasversalità, che non significa distruggere le discipline, significa non renderle asfittiche, chiuse dentro se stesse.
Farle incontrare, fare che si possano nutrire e alimentare l'una con l'altra.
E bisogna costruire degli spazi che diano questo. Cioè, non basta dire queste cose, bisogna creare le opportunità. Cioè, l'educazione sentimentale è un'educazione alla vita, non è semplicemente un educarsi a un corretto rapporto col partner. Il corretto rapporto col partner diventa una conseguenza del fatto che tu dai valore agli altri. Allora, nel momento in cui dai valore agli altri, dai valore agli amici, dai valore ai partner, dai lavori ai colleghi, agli animali, alle piante. Ma il punto centrale è il dar valore agli altri, non vivere solo per se stessi, non cercare un significato della vita in se stessi, nel proprio edonismo, nel proprio egocentrismo, nel proprio consumismo, ma iniziare a pensare che il senso non può essere autoriferito, perché allora non sarebbe un attributo.
Un altro aspetto che mi viene in mente toccando questi temi è quello del desiderio, che è il motore del mondo, che è ciò che ci spinge all'azione e a tutto ciò che poi facciamo e che ci muove dal profondo. Il desiderio che lei vede soprattutto nella ricerca di un qualcosa, non nell'ottenere qualcosa. Lei fa l'esempio del gatto che ama rincorrere la pallina, ma non vuole la pallina, si diverte nel rincorrere la pallina. Questo Roberto Marchesini lo ricorda spesso.
Sì, la pallina è la scusa. Il gatto vuole rincorrere, se tu al posto della pallina gli dai un rocchetto, per lui è uguale. Cioè, non è la cosa in sé che è importante. L'aspetto importante del suo desiderare è poter esprimere la sua natura. Ed è quello che ci viene, per esempio, da una poesia bellissima di Giacomo Leopardi, Il passero solitario, dove Giacomo Leopardi appunto fa un confronto tra la sua tristezza nella solitudine e la gioia dei passeri solitari nella solitudine. E Leopardi dice: perché di natura è frutto ogni vostra vaghezza. Questa è una parola meravigliosa che ci dice innanzitutto che il desiderio è vago, non è un complemento oggetto, è una vaghezza. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è un predicato verbale. Il desiderio è la voglia di fare qualcosa. Il bambino che raccoglie conchiglie sulla spiaggia non vuole le conchiglie, vuole raccogliere. E la stessa identica cosa lo potremmo dire sull'esplorazione, lo potremmo dire sull'imitazione, lo potremmo dire sui tanti predicati verbali che sono le radici dei nostri desideri. Quindi dovremmo smettere di considerare il desiderio come una carenza di qualcosa. Perché se lo consideriamo come una carenza di qualcosa, andremo alla ricerca di appropriarci di quel qualcosa per assecondare il nostro desiderio, col risultato che saremo insoddisfatti. Se viceversa ci rendiamo conto che il nostro desiderio nasce dall'azione, dal poter compiere determinate attività, avremo una visione donativa di noi, cioè ci dedicheremo a qualche cosa, a un'attività, e troveremo soddisfazione. Quindi usciamo da questo vicolo cieco del pensare al desiderio come carenza, e di risolvere questa carenza attraverso l'appropriazione, perché questo ci renderà costantemente infelici e insoddisfatti.
Mi viene in mente il viaggio a Itaca, che ciò che importa non è raggiungere Itaca, ma il viaggio che ci porterà a Itaca e che sarà ciò che ci nutrirà. E forse a Itaca ci arriveremo solo alla fine, ma tutto il viaggio sarà stato ciò che di più importante potevamo conquistare.
Infatti, nel momento in cui comprendiamo che il desiderio nasce da un predicato verbale, e non da una cosa, noi ci godiamo l'itinerario, l'azione, il momento in cui il cercatore di funghi va alla ricerca dei funghi, va a raccogliere funghi, quello sarà il momento di appagamento. Poi, certo, trovare dei funghi procurerà a lui una gratificazione, ma la sua soddisfazione non saranno i funghi, sarà la bella giornata che ha passato nel bosco a cercare con gli occhi l'immagine di un porcino. Ecco, quella è l'idea del desiderio come ricerca di azione e non come ricerca di oggetti.
Lei ha fatto riferimento spesso anche alla necessità di avvicinare l'infanzia al mondo della natura, che si sta un po', un rapporto che si sta un po' perdendo, perché i bambini, a differenza di ciò che ci raccontava della sua infanzia, vedono poco la natura, conoscono poco la natura. In questo senso anche Naturama si può fare tramite di conoscenza.
Io l'ho pensato così. Io ho pensato a Naturama come un luogo dove poter fare attività con le persone, con gli anziani, con i bambini, per ricreare questa connessione. E devo dire che le persone che vengono qua sono felici. Questa è la mia gioia. Cioè, li vedo che si rilassano, che dicono: no, finalmente, finalmente un momento in cui mi sono sentito davvero io, mi sono sentito a mio agio, mi sono sentito bene. Ecco, questa per me è la cosa più importante. E certamente un posto deve essere una donazione. Io naturalmente l'ho fatto per gli altri, cioè io tutto il mio lavoro con i corsi, con le lezioni, eccetera, tutte le mie risorse le ho messe qua, le ho messe in Naturama. E non è mia Naturama. Naturama io la dono, la dedico agli altri. Non è una proprietà, non voglio che sia una proprietà. Voglio che sia qualcosa che possono usufruire tutti. E in questo ci sta la gioia. In questa cosa è nascosta la gioia. Nel momento in cui tu fai qualcosa per gli altri, cioè hai una soddisfazione che non avrai mai se fai qualcosa per te. Io questo che vorrei dire a tutti. Impariamo che l'altruismo non è un dovere morale, è la cosa più importante e più piacevole che ci possa essere. È quella che dà una soddisfazione enorme. E certamente l'aspetto educativo è fondamentale, cioè noi dobbiamo fare in modo, perché il bambino sarebbe portato a questo, sarebbe già lui naturalmente portato a questo. Siamo noi che fuorviamo la sua testa, che la portiamo fuori strada, e di questi errori poi lui ne pagherà le conseguenze lungo tutto il suo percorso di vita. Di un errore fatto alla base, di un errore di genitori che non gli hanno insegnato la bellezza della generosità, la bellezza del dedicarsi a qualcosa.
Devo dire che questa cosa, Roberto Marchesini, si percepisce subito qui, perché ho visto anche il gruppo di ragazze che si sono risvegliate stamattina, hanno dormito in una casa tutte assieme. C'era già una comunità, era già nata una comunità.
Sì, qui si viene a creare sempre. Io ho sempre pensato ai corsi, in realtà, o ai convegni, come momento di immersione, come momento in cui i nostri corpi si sentono sostanzialmente, si sentono da un punto di vista emozionale, motivazionale. E per me questo è l'aspetto importante, perché poi nei ricordi, cosa ci ricordiamo noi della vita? I momenti di relazione importanti che abbiamo avuto. Non ci ricordiamo degli oggetti, delle cose, ma neanche dei successi, eh? In realtà non sono neanche quelli la cosa più importante. Magari quando sei giovane, sì, scrivi un libro, vedi il tuo nome in copertina, ti fa anche piacere. Ma poi andando avanti con gli anni ti rendi conto che la cosa bella è scriverlo il libro e donarlo poi al mondo.
Roberto Marchesini, propongo di continuare a parlare del nostro rapporto con la natura e gli animali fra poco, dopo essere stati nella piana dei Cavalli Bradi con Claudio Baglioni.
Essere nuovi, avere un'altra storia. Io ti amo e con noncuranza, senza mai lo scopo. I ricordi sono acqua e l'acqua è memoria. Il dolore è sforzo e vino uccide il giorno dopo. Vento di girandole in mezzo alle immondizie. Mi fa freddo così tanto da cercarti adesso. E ad un certo punto andare non dar più notizie, solo in compagnia di sé e chiedere permesso, essere te stesso.
immagina i pacchini e treni a sbuffare intorno, tavoli di avanzi in un via vai di camerieri, un fiammingo sole sta per inchiodare il giorno, rondini croci d'autunno infilano pensieri, guizzinocchi di cavalli, laghi nero fondo, anime di ombre nell'attesa delle stalle, è un'immensa sala in cui aspettiamo questo mondo, il futuro è qui davanti o già dietro le spalle, chiuderò la porta a far star bene la tua assenza, ci sarà a vedere sempre il cane del rimorso, i cavalli origliano quest'aria di impazienza, a metà della speranza io cambiai percorso e poi non ho più corso, mai non odiarmi mai, io mi allontanai perché potessi raccontarti.
Mi piacerebbe tornare a Roberto Marchesini sulla sua infanzia, perché si è appassionato così tanto agli insetti e alla loro struttura sociale, le vespe, le api soprattutto e poi le formiche e poi l'inizio anche con uno dei suoi maestri che è stato Giorgio Celli assieme a Margherita Hack.
Allora, io quando ero piccolo avevo, come ho detto prima, questo senso di meraviglia. E quindi diciamo che gli imenotteri, cioè le api, le vespe e le formiche, sono tra gli insetti che hanno avuto più successo, un po' come i mammiferi. Cioè sono animali che in questo periodo geologico hanno avuto un grande successo, sì, anche i coleotteri, però diciamo comunemente formiche, vespe e api non mancano mai. Sono animali molto particolari, che quindi anche studiarli è complesso, cioè non parliamo di vespe, ci sono le vespe sociali che fanno degli alveari, le vespe solitarie che invece anestetizzano le prede e poi fanno quelle casettine di terra, no? Su che si vedono. E tutto è estremamente ricco di fascino. La vespa sociale, per esempio, fa tutto in un anno, cioè dalla primavera inizia da sola, si costruisce l'alveare, non è una regina che non fa niente, è una regina che si dà da fare in una maniera incredibile. È diversa dal mondo delle api, perché le api, meno male, la regina ha tutto il suo stuolo di operaie che in qualche modo nella sciamatura la seguono, la accudiscono, eccetera.
A proposito di darsi e di donarsi.
La vespa invece deve farlo da sola, quindi se è un po' irritabile, se è un po'... perché così, la vespa è indaffarata. Io e Giorgio Celli facevamo delle discussioni eterne, perché lui diceva no, ma sono meglio le api, io dicevo no, sono meglio le vespe, e quindi ci divertivamo a fare questi alterchi. Però devo dire che Giorgio Celli mi ha insegnato, è una delle figure fondamentali nella mia vita, è stata una fortuna incontrarlo, perché ha, diciamo, avuto la possibilità di insegnarmi alcune cose che io già sentivo, cioè ha avuto la possibilità di accordarsi perfettamente col mio sentire. Cioè io ho sempre fatto fatica a stare dentro una disciplina, a rimanere rinchiuso dentro una disciplina. Mi piaceva l'entomologia ma anche l'ornitologia, mi piaceva l'etologia ma anche la fisiologia, mi piacevano la filosofia, mi piaceva la poesia, quindi facevo fatica a tenere tutto. Quando ho fatto la tesi, il mio curatore mi ha detto ma insomma questo non è una tesi, è un libro di racconti, è fatto in maniera poetica. Dico, beh, per me scienza e poesia sono profondamente collegate tra di loro, cioè certamente scienza deve esserci il rigore, eccetera, ma non per questo deve essere un qualcosa di estremamente noioso, insomma, deve essere anche divertente. E Giorgio Celli era così. Giorgio Celli continuamente diceva, gli entomologi dicono che sono un poeta e i poeti dicono che sono un entomologo. E gli ho detto, sì, siamo degli outsider e quando sei costantemente fuori strada non puoi lamentarti se sei fuori strada, perché comunque hai fatto questa scelta, no? E quindi io so perfettamente di essere fuori strada, di girare fuori strada, girare tra strade diverse. Quindi ogni tanto percorrere una, poi portarla da un'altra parte. Diciamo che questo Giorgio Celli l'ha fatto suo e me l'ha sicuramente, mi ha aiutato a capirmi meglio rispetto a questo.
Bello, è un ricordo di Margherita Hack.
Margherita Hack era fenomenale perché era una persona estremamente spiritosa, una scienziata estremamente rigorosa, ma che aveva nella comicità, cioè era una bambina Margherita Hack. Cioè se uno proprio la frequentava, la vedevi ancora, cioè il suo modo di essere era quello. E quindi anche quando parlava di tutti i suoi animali, perché la casa piena di gatti, di cani, che ogni tanto raccoglieva, ogni tanto trovava, arrivavano tutti lì, eccetera, gli chiedevi, ma insomma, se vanno d'accordo? Lei non è che si parlava se andavano d'accordo, lei diceva, ce li sono, e li poni, e li attivi. E tu vedevi la bambina che c'era dentro, no? E che era quella bambina curiosa che aveva fatto la grandissima scienziata che era.
Tra l'altro anche lei univa aspetti diversi della disciplina, no? Perché studiava le stelle e la materia di cui siamo fatti è fatto l'universo, ma si appassionava ai singoli animali che accudiva.
Sì, io le ho dedicato un racconto che si intitola L'alieno e che è stato presentato tra l'altro da Dacia Maraini in una trasmissione Io scrivo, tu scrivo sulla Rai. E l'ho dedicato perché parlava di un astrofisico che cercava a tutti i costi una vita aliena, una vita extraterrestre, e si chiedeva, ma siamo soli nell'universo? E questa idea di essere solo nell'universo lo spaventava. Finché un giorno, una notte anzi, vede un grande bagliore nel proprio giardino e allora dice, è arrivato l'alieno, esce e va a vedere. E in realtà non era un alieno, ma era semplicemente un contadino che con il trattore stava facendo delle manovre e stava lavorando la terra di notte, e lui torna a casa sconsolato. Allora siamo veramente soli nell'universo, quindi entra dentro casa sconsolato e si siede e vede gli occhi del suo cane e di colpo capisce che non siamo soli nell'universo.
Dacia Maraini l'ha apprezzato perché anche Dacia Maraini è un'appassionata di animali.
Infatti me l'ha fatto presentare e devo dire che è stato un racconto che ha avuto notevole successo e è piaciuto molto a Margherita.
E tra i vari aspetti che lei coltiva e sui quali ricerca, quali ha portato ad Harvard diversi anni come visiting professor?
Sempre del discorso della fenomenologia della vita, cioè pensare alla vita non solo in maniera estensiva, come diceva Cartesio, no? Cioè la vita come qualcosa che si può misurare, calcolare, che si estende, no? La res extensa, cioè qualcosa che è misurabile sostanzialmente e quindi interpretabile in maniera meccanicistica. Ovvio che moltissimi furono i filosofi che si opposero a questa idea e insomma c'è tanta tradizione filosofica che vede nella vita, non dà della vita solo una definizione estensiva ma anche intensiva, cioè la vita, pensiamo a Bergson, no? L'evoluzione creativa, è un libro straordinario. Ma pensiamo a Giordano Bruno, la sua idea che in ogni essere vivente c'è la scintilla della divinità. Ecco, diciamo che la fenomenologia ha iniziato a prendere in considerazione questo aspetto, no, della vita. E io ho ampliato questa ricerca, cioè cercato di capire che cos'è la vita, ma non da un punto di vista prettamente fisico, perché ovviamente qualcuno aveva già dato delle belle risposte rispetto a questo. Ma come la vita sia in qualche modo espansione nel mondo, costruzione di mondi. Ecco, questo mi ha portato a scrivere dei vari libri che sono stati apprezzati all'estero. L'ultimo che sto scrivendo è proprio Ecologia filosofica, sempre in inglese, che prende in considerazione questo aspetto. E diciamo questo è l'argomento che maggiormente mi prende, cioè cercare di capire la vita da un punto di vista fenomenologico e non solo da un punto di vista meccanico sostanzialmente.
Tra l'altro c'è anche un libro sulla creatività animale, questo mi interessa anche molto perché lei ha sempre parlato di quanto l'intelligenza animale non possa essere misurata con i parametri umani, perché ogni animale ha le competenze che gli servono per vivere e hanno competenze che ci superano immensamente.
Diciamo che l'intelligenza è plurale, nel senso che non esiste un animale più intelligente, no? Quando mi chiedono è più intelligente il cane o il gatto, dico sempre Sono due intelligenze così diverse che non sono paragonabili. Certamente ci sono quelli che amano più i gatti e più i cani, però non c'è un'intelligenza superiore. Cioè il cane è un'intelligenza sociale, il gatto è un'intelligenza enigmistica, il gatto quindi è tutto basato sulla curiosità, sul provare a vedere, provare a toccare le cose. Quindi se uno ha delle statuette, facile che tu cadono rovinosamente per terra, il gatto vuole toccarle con la zampa per vedere fino a che punto stanno in piedi. Insomma, il gatto ha questa visione, no? Dico sempre, i gatti comprerebbero la settimana enigmistica se solo sapessero leggere, no? Per fare il cruciverbo. Perché il gatto è un enigmista, ha questa sua natura. Il gatto ha una dimensione di intelligenza sociale, quindi ha una grande capacità di capire le relazioni, come stiamo, come ci stiamo ponendo nei suoi confronti, come ci poniamo con un'altra persona. Quindi il cane costantemente studia noi, studia le relazioni che abbiamo, studia le relazioni con altri cani. Quindi lui è interessato al mondo delle relazioni ed è molto bravo a capirlo, è molto più bravo di noi spesso a capirlo. Infatti più delle volte le persone non si rendono conto, ma è il cane che li gestisce. Perché lui è un politico sopraffino e sa perfettamente come anche a volte manipolarci. Come c'è una signora che è proprio a Lugano, mi diceva: il mio cane tutte le volte che io parlo con un'altra persona inizia a tremare, forse ha freddo, non lo so. Dico no, il cane ha capito che se inizia a tremare lei smette di parlare con l'altra persona e guarda lei. Cioè hanno delle capacità di manipolazione pazzesca. Perché sono animali con un'intelligenza sociale molto molto raffinata. Ecco, quindi noi dobbiamo capire questa pluralità dell'intelligenza che c'è già anche nel mondo degli umani, perché anche negli umani, voglio dire, è imparagonabile l'intelligenza logico-matematica di Einstein o l'intelligenza visuo-spaziale di Picasso, no? Sono due intelligenze completamente diverse. Non posso dire chi era più intelligente dei due, perché hanno due modi di vedere il mondo, di elaborare, di farsi domande, perché l'intelligenza non è solo darsi delle risposte, ma è prima di tutto farsi delle domande. Infatti l'intelligenza viene da intus leggere, cioè leggere sotto, andare in profondità e quindi porre costantemente delle domande. In fondo la filosofia è il domandarsi delle cose. Il rispondere è importante, ma fino a un certo punto la cosa più importante, ce lo insegna Socrate, è il domandare.
In conclusione, Roberto Marchesini, vorrei chiederle: qual è l'auspicio per avvicinarci maggiormente e conoscere meglio, avere più curiosità verso il mondo animale non umano?
Allora, l'auspicio è collegato al progetto della filosofia postumanista. Noi dobbiamo prendere in considerazione il fatto che dopo le due grandi guerre mondiali, l'età moderna, come la pensavamo, con quell'ottimismo, con le magnifiche sorti progressive, si è conclusa. Abbiamo avuto un periodo di transizione, la seconda metà del Novecento, che è stato un momento di riflusso, un momento anche di difficoltà dell'essere umano di capirsi, di comprendersi, e ne sono uscite diverse tipologie di proposte. Oggi dobbiamo avere la certezza che quella visione del mondo è finita. E non è finita perché c'è la crisi ecologica, e non è finita perché abbiamo delle armi di distruzione di massa. È finita perché ha concluso il suo percorso. I frutti che poteva dare li ha già dati. E come in ogni cosa c'è un momento di nascita, che è appunto il XV secolo con i grandi Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, Leonardo da Vinci. Poi piano piano c'è un processo di crescita e alla fine c'è un periodo di vecchiaia dove effettivamente quell'albero non dà più frutti. È finito. Ora noi dobbiamo renderci conto che il grosso errore che noi potremmo fare è intestardirci nell'antropocentrismo, che non significa superare l'uomo, significa avere un'idea diversa dell'uomo, cioè non più un'idea di uomo autonomo, autosufficiente, che si costruisce da solo, che si disgiunge dal mondo, ma un essere umano che si alimenta nella relazione col mondo, che ritrova la sua connessione, che ritrova la sua congiunzione al mondo. Ecco, stiamo aprendoci a una nuova era, a un nuovo momento. E dobbiamo capire che siamo già dentro la crisi ecologica, non è qualcosa che dobbiamo assolutamente prevenire. Certo, dobbiamo smettere di fare certe cose, ma siamo già dentro a questo. Dobbiamo solo cercare di capire ora come costruire un diverso modo di esistere, E questa è la domanda chiave del postumanismo, che è diverso dal transumanismo, che è una visione potenziativa ancora di più dell'essere umano. Il postumanismo è una visione ibridativa, cioè che vede l'essere umano come un assetato che a questo punto è troppo tempo che non beve e ha bisogno di nuovo di accedere a una fonte. Questa fonte è la vita, è la biodiversità, è il mondo.
Grazie Roberto Marchesini.
Grazie a tutti voi.
Ricordiamo i due libri più recenti citati in questa chiacchierata, che sono L'educazione sentimentale per una filosofia dell'affettività e l'ultimissimo Creatività animale, scoperte, invenzioni e imitazioni tra le specie. E per chi fosse interessato a saperne di più, segnalo che il filosofo e zoantropologo Roberto Marchesini terrà una conferenza a Lugano, all'Hotel Pestalozzi, il prossimo 20 ottobre, per parlare di relazione fra noi e le altre specie e delle meraviglie del misterioso e ancora poco conosciuto regno animale. Da Michela Daghini, grazie per essere stati con noi. Vi aspetto sabato prossimo. A presto.
Alive, so for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys, pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess.
And so we pray for someone to come and show me the way,
and so we pray
for some shelter and some records to play.
Inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace. Cause love's more than I can take. Yeah.
And so we pray for someone to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter and some records to play.
And so we pray.
La 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 la